www.redigio.it e la storia continua.
Siamo nel 1915 e in una cartolina si legge: «Questo suol che a noi fa culla tomba sia dello straniero». E questa cartolina è diffusa nei primi mesi del 1915 ed esalta la decisione italiana di intervenire finalmente nel conflitto per conquistare le terre irredente, i territori di Trento e Trieste. E un fucile, il 91, a 1 milione di italiani. L'Italia scenderà in guerra a fianco degli imperi centrali, ai quali è legata dalla triplice alleanza firmata nel 1882, o con le grandi potenze dell'intesa, la Francia, Gran Bretagna, Russia, verso le quali vanno le maggiori simpatie del paese, quando già l'Europa è avvolta dalle fiamme, la risposta non è ancora affatto chiara. Allo scoppio della guerra, nel luglio del 1914, il governo di Roma si era affrettato a dichiarare che l'Italia, per il carattere difensivo della triplice, non aveva alcun obbligo di intervenire. L'imperatore Guglielmo II aveva finto tuttavia di non capire e aveva telegrafato a Vittorio Emanuele: «Ho completa fiducia in te». E il nostro sovrano se l'era sbrogliata rispondendo che l'Italia era intenzionata a rimanere in pace e in amicizia con tutti. Ma non era ovviamente un'amicizia disarmata quella che si aspettavano a Vienna e a Berlino. Gli stati maggiori tedesco e austro-ungarico avrebbero voluto che l'Italia mandasse, almeno così come si era espresso Bismarck anni prima, un soldato e un tamburino sulle Alpi, in faccia alla Francia, in modo da attrarre qualche buona divisione francese, alleggerendo così gli altri fronti. E invece vedevano l'Italia svolazzare nei suoi soliti giri di valzer. Il partner era un giorno la triplice e un giorno l'intesa. Nei primi mesi del 1915 la scelta degli italiani sembra tuttavia decisa. Se usciranno dalla neutralità si schiereranno dalla parte dell'intesa. A Vienna e a Berlino si rispolverano vecchie amare ironie. Si torna a dire che gli italiani vogliono sempre volare al soccorso del vincitore, o più rudemente che si comportano come corvi appollaiati ai margini del campo di battaglia. I colloqui con i francesi, gli inglesi e i russi non sono facili, hanno un tono grintoso e più volte minaccioso e minacciano di naufragare, ma approdano ugualmente a un accordo. Il patto è siglato a Londra alle ore 15 del 26 aprile del 1915, un lunedì. Gli inglesi sono un po' seccati per aver dovuto rinunciare al weekend. Il sabato e la domenica sono stati spesi per mediare con i russi, naturali patrocinatori degli interessi slavi, sulle ultime richieste italiane riguardanti una larga fetta della Dalmazia. Ma ne valsa la pena, visto che ora l'intesa ha un alleato in più. Il patto è stato firmato a Londra per desiderio del ministro degli esteri italiano Sidney Sonnino. Forse in maggio, alla madre scozzese, Sonnino pensa che i britannici siano i più indicati a conservare il segreto. Invece, pochissimi giorni dopo, la stampa francese è già in grado di divulgare la sostanza dell'accordo. A un mese dalla firma del patto, l'Italia si è impegnata a scendere in campo con i nuovi alleati. L'attenzione dei politici italiani è ora tutta rivolta all'esercito. Finalmente, sospira qualcuno, lo scollamento tra governo e militari è stato finora clamoroso. E nell'estate del 1914 la dichiarazione di neutralità fatta dal governo si era quasi incrociata con la richiesta di mobilitazione avanzata dallo Stato Maggiore, il quale, del resto, non aveva fatto le idee chiare sull'avversario contro il quale voleva mobilitarsi. Un piano, quello firmato da Cadorna, prevedeva un attacco alla Francia. Un altro si basava sul presupposto che i nemici sarebbero stati gli austriaci. Il capo di Stato Maggiore dal 20 luglio 1914 è appunto Luigi Cadorna, figlio di Raffaele, l'uomo della breccia di Porta Pia e nipote di Carlo, più volte ministro. A 64 anni è considerato un coscientissimo professionista, ma non ha mai partecipato a una campagna di guerra. Se si tolgono alcune scarabunce in Libia e lo sbarco a Valona, in Albania. A lui è affidato il difficile compito di preparare le operazioni di un fronte lungo 600 chilometri, dallo Stelvio al mare. Il 4 maggio l'Italia si ritira ufficialmente dalla Triplice. Comincia a radunare forze. La mobilitazione dura 43 giorni, due settimane più del previsto, e mette a disposizione 900.000 uomini, che saliranno presto a oltre 1 milione. Sono truppe giovani, i più anziani non superano i 29 anni. L'armamento individuale consiste nei fucili modello 91, mentre si vanno eliminando i vecchi Vetterli, mantenuti soltanto per la riserva territoriale. Molto scarse le mitragliatrici, poiché l'Inghilterra non aveva voluto vendercele. Kitchener, durante le trattative dell'inverno, aveva brutalmente osservato che non ne avrebbe ceduta neppure una, finché non fosse stato certo della parte da cui avrebbero sparato. L'artiglieria da campo è stata in parte rinnovata. 135 delle 400 batterie dispongono del modernissimo cannone Deport, modello 1911. La dotazione di colpi è passata da 1200 a 1500. E quando il re vedrà il tiro di 500 cannoni sul fronte di San Michele, dirà con felice stupore: ma due calapaie tutti i cannoni. Ma dove ha preso tutti questi cannoni? Beh, l'ottimismo però ingiustificato. Ci si accorgerà presto che il materiale pesante e il parco d'assedio sono assai lacunosi. L'aviazione, la cui importanza era già emersa al tempo della guerra di Libia, conta su 71 aeroplani, 15 idrovolanti e 5 dirigibili. Gli apparecchi sono quasi tutti del tipo antiquato, la maggior parte di progettazione e realizzazione straniera. Il parco degli autoveicoli raggiunge le 3.000 unità. Da parte austriaca si allinea, nella zona meridionale del fronte, un'intera armata, la quinta, a comando del generale Borojevich. Più a nord si schiera il gruppo d'armata della Carinzia, mentre la difesa del Tirolo può contare anche sull'Alpenkorps bavarese e l'arciduca Eugenio ha il comando dell'intero fronte contro l'Italia. Quali sono i piani di Cadorna? Alla fine di febbraio è uscito un libricino rosso dal titolo Attacco frontale e ammaestramento tattico. In esso l'autore sottolinea l'importanza dell'artiglieria nello spianare la strada all'azione della fanteria, ma denuncia la crescente difficoltà a combinare l'azione frontale con l'azione sul fianco, dato che le fronti vanno assumendo proporzioni enormi. Cadorna era soprattutto convinto che fosse il suo diritto e dovere non spartire il comando con nessuno. Ogni interferenza, secondo la sua opinione, sarebbe esiziale. Tutti i mesi nei quali terrà il comando vedrà il re non più di 8 volte. Si rifiuterà di ricevere i rappresentanti del governo. Quindi gli si presenterà qualcuno dicendogli: «Permette, generale, sono il deputato», e lui lo interromperà. «No, chi è lei come militare?» «Capitano, eccellenza». E allora si mette al rapporto per parlare col generale. E saranno molti ad esprimere su di lui un giudizio niente affatto positivo. Il generale Giulio Douet, fatto mettere in galera per averlo criticato, dirà che anche le serve e i portinai ne sanno più di Cadorna. Italia e Austria, Ungheria, si apprestano al grande scontro. Il 20 maggio la richiesta da parte del governo di poteri straordinari in caso di guerra è concessa alla Camera dei deputati con 407 voti favorevoli e 74 contrari. Il 23 maggio l'ambasciatore italiano a Vienna presenta al Ministero degli Esteri austro-ungarico la formale dichiarazione di guerra. Vittorio Emanuele assume il comando, nominale si intende, delle forze armate e lascia la reggenza al duca di Genova, Tommaso di Savoia. Nella notte del 24 le truppe italiane varcano il confine.